Dal Teatro Comunale di Belluno i ragazzini della scuola di Rocca Pietore raccontano i tristi giorni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ascolteremo tra breve.
Prendono la parola Alice e Valerio.
I giorni delle candele. Lunedì sera è successo il finimondo. Nel tardo pomeriggio è saltata la luce. Era già buio, pioveva dirotto, non si vedeva nulla. Il vento soffiava forte, si sentivano rumori strani. L'acqua del ruscello vicino a casa scorreva impetuosa. Ad un tratto si sentì un crack. Non capivamo cosa fosse. Vedevamo un albero vicino a noi con una strana forma. Mia mamma decise di andare da mia nonna, che abita vicino. Uscì anch'io, perché la mia gatta era di fuori e la volevo portare in garage, al sicuro. La mia gatta era molto agitata, ma quando mi ha visto si è calmata subito. Mentre ritornavo verso la porta, ho visto una luce. Era Luca, mio fratello. Gli ho urlato di entrare, ma lui non mi ha sentito. Allora io sono rientrata. Dentro c'era solo la luce delle candele. Mio fratello entrava ed usciva continuamente. Poi ho deciso che era meglio andare a dormire. La mattina dopo mi sono alzata tranquillamente, come al solito. Ma poi ho guardato verso il bosco, o meglio, dove una volta c'era il bosco, nemmeno un albero in piedi. Ero sbalordita. Anche l'albero di Luisa non c'era più. Poi, normalmente, ho aperto il rubinetto, ma non usciva nemmeno una goccia d'acqua. Mio papà e mio fratello erano preoccupati per la loro officina, che si trova a Morbiac. Sono partiti, ma dopo pochi minuti erano già di ritorno, perché la strada era chiusa. Così mio fratello decise di andare a vedere se c'era bisogno di aiuto, ed io sono andata con lui. Dappertutto c'erano jeep del soccorso alpino e mio fratello andò con loro. Non tornò a casa per il pranzo. Avevano avuto bisogno del suo aiuto. Io sono molto triste. È come se non ci fosse più una parte di me. Spero proprio di tornare a vedere il bosco così come era una volta.
Il disastro. Lunedì, nel tardo pomeriggio, all'improvviso saltò la luce. C'era un vento fortissimo e pioveva dirotto. Noi abbiamo passato tutta la sera a prendere secchi, ciotole, tazze e tegami per metterli sotto all'acqua che gocciolava dal tetto, ovviamente girando con torce frontali. Di notte, quando io e mio fratello siamo andati a letto, il fiume è uscito dall'argine e scorreva lungo la strada. Quando è passato vicino a casa, è sceso per il vialetto e si è diviso in due torrenti che correvano attorno ai muri di casa. Nel frattempo, papà era sulla porta che cercava di fare delle barricate con le pietre. La mamma, invece, portava fuori tutto dalla cantina, temendo che l'acqua sarebbe entrata. Dopo un po', anche loro sono andati a dormire per qualche ora. Al mattino, quando siamo usciti, abbiamo guardato il panorama e gli alberi erano tutti per terra, alcuni addirittura spaccati a metà dal vento. Alcune case, vicine alla nostra, non avevano più il tetto, mentre dei ponti non era rimasto quasi niente. Siamo andati a fare un giro nei paesi là vicino. I pali elettrici erano per terra e i tralicci, essendo bucati, erano accartocciati come dei palloni di ferro arrugginiti. Più tardi abbiamo spalato il fango da sotto l'automobile mezza sotterrata. Siamo andati a riempire secchi, bottiglie e taniche d'acqua perché il nostro acquedotto passava sotto i serrai di Sottoguda, ormai distrutti. Ora i serrai sono solo un grande fiume. L'acqua ha portato via tutta la strada. È rimasta solo la chiesetta e il pezzo di materiale che la regge. Dal rubinetto e dalle fontane non usciva più una goccia d'acqua. Speriamo che in poco tempo rimettano tutto a posto, puliscano il bosco e ripiantino gli alberi.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Rivolgo un saluto di grande cordialità al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, a tutte le autorità, al Vescovo, ai parlamentari, ai tanti sindaci presenti. E vorrei ringraziare in maniera particolare il Sindaco di Belluno per la sua accoglienza, per il suo saluto e confidargli che io sono molto legato a questa provincia, alle sue montagne, che ho frequentato di continuo durante la mia ormai lunga vita. È una giornata particolare questa, in cui sottolineiamo eventi che hanno caratterizzato e contrassegnato queste montagne. Il Presidente della Regione e il Presidente della Provincia hanno evidenziato alcuni problemi. Ci sono problemi di cui stanno occupando governo e Parlamento e sui quali io quindi non posso esprimermi, ma posso farlo sulle Olimpiadi, Presidente Zaia, che considero Olimpiadi e considero un'occasione di grande importanza, non soltanto per le due regioni e le due città protagoniste, ma per l'intera Italia. E mi auguro e le assicuro tutto il sostegno e l'appoggio possibile. Poc'anzi, i due bambini, bravissimi, ci hanno introdotto con efficacia in quel che è avvenuto in ottobre. E mai, come in quell'occasione, nell'occasione della divaia, della tempesta, è stato chiaro alla pubblica opinione del nostro Paese che i mutamenti climatici che sono in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro Paese e sulle condizioni di vita della nostra gente. Sentir parlare della desertificazione di alcune regioni africane o dei tifoni violenti dei Caraibi o sulla costa occidentale degli Stati Uniti o in Asia, sembrava descrizione di una realtà lontana, remota, che non ci riguardava. Un evento straordinario come quello di ottobre, eccezionale secondo gli esperti, ci costringe invece a fare i conti con la realtà della vita quotidiana e a cercare, come poc'anzi ci è stato a fare il dottor Luciani, Thierry Luciani, a prendere atto dell'esigenza di una maggior comprensione dei fenomeni che sono in atto. Perché è giusto osservare che limitarsi a evocare la straordinarietà di fatti che si affacciano con prepotenza per giustificare noncuranza verso una visione e progetti di più lungo periodo è un esercizio incauto da sprovveduti. È a Belluno oggi che svolgiamo questa riflessione. È giusto farlo sulle Alpi, è giusto farlo qui, che sia la montagna, grande questione nazionale, assieme a quella e tutte le aree interne, a proporci ancora una volta il tema delle risorse naturali del nostro Paese, della tutela che a loro va assicurata, della garanzia da offrire ai cittadini della sicurezza dei territori, come ha sottolineato bene poc'anzi il Presidente della Provincia. Qui in Veneto abbiamo avuto un esempio altamente positivo di come l'attivazione in via preventiva della rete di protezione civile abbia potuto mitigare le conseguenze del disastro sulle persone. in base ad accurate previsioni meteorologiche. È la conferma di come il modello di collaborazione tra regione, prefetture, forze del volontariato possa giocare un ruolo prezioso non soltanto nell'emergenza delle catastrofi una volta verificatesi, ma soprattutto sul terreno della prevenzione per ridurne o evitarne le conseguenze. È una lezione che va fatta propria da tutte le istituzioni quando sono chiamate a compiere scelte che riguardano il futuro. E io desidero e ne avverto il dovere di ringraziare ed elogiare intensamente quanti sono prodigati in quei giorni con personale sacrificio, con senso di solidarietà, con abnegazione. Hanno elencato queste realtà protagoniste di quei giorni il Presidente della Regione e della Provincia e io ringrazio tutti con molto calore per quanto hanno fatto in quei giorni. Tutto questo ci induce a riflettere che deve essere chiaro che il rapporto con la natura è fatto di rispetto degli equilibri dell'ecosistema. Pur se l'umanità ha sempre dimostrato una costante propensione a misurarsi giorno per giorno con i limiti conosciuti, la civiltà montana ha saputo confrontarsi con questi limiti e ha saputo svilupparsi per millenni in una competizione quotidiana con condizioni di vita non facili, ma ben inserita in questi ambienti, con una capacità di non stravolgerli. Dobbiamo sempre, nel nostro percorso verso il futuro, coltivare insieme innovazione e saggezza antica. Devono andare di pari passo due atteggiamenti. Anzitutto la costruzione di un'attenta regia e di solidarietà internazionali per affrontare quei comportamenti che contribuiscono a cambiamenti climatici che comportano gravi conseguenze. Gli sforzi compiuti nelle diverse conferenze internazionali che sono succedute in questi anni hanno sin qui conseguito risultati significativi, ma ancora parziali e insufficienti. Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale. È il senso della sollecitazione pubblicamente sottoscritta nell'autunno scorso da alcuni capi di Stato europei. In secondo luogo, sul terreno delle concrete pratiche da parte delle istituzioni locali e nazionali, vanno respinte decisamente tentazioni dirette a riproporre soluzioni già ampiamente sperimentate in passato con esito negativo, talvolta premesse per futuri disastri. Opere di contenimento e di reggimentazione, se non suffragate dall'apprendimento delle precedenti esperienze, non ottengono talvolta risultati positivi, ma al contrario ottengono esiti opposti a quelli prefissati, violando equilibri secolari che vanno difesi. Diversamente, rischiamo di trovarci altre volte a piangere vittime, frutto non della fatalità, ma drammatiche conseguenze di responsabilità umana. L'amara è indimenticabile. L'amara è indimenticabile. Esperienza del Vajont ce lo insegna ogni momento. Di fronte a tragedie come quella, la Repubblica è chiamata anzitutto a esprimere il proprio dolore a quanti vittime sopravvissute ne sono stati colpiti. Ma non ci si può limitare al cordoglio. Come ho detto questa mattina, era al cimitero di Fortogna, ai rappresentanti delle associazioni che custodiscono la memoria delle vittime di quella tragedia, la Repubblica è in qualche modo responsabile di quanto avviene nel suo territorio e quindi ha motivo di scusarsi con chi ha sofferto le conseguenze di disastri di questo genere. Ma la Repubblica è anche, al contempo, vittima anch'essa delle scelte e dei comportamenti di coloro che hanno concorso a causare immani sciagure come quella. E io, rappresentando la Repubblica, nel porgere come ho fatto questa mattina le scuse a quei rappresentanti, mi colloco accanto a chi avverte il dolore di quei lutti immani e tra coloro che ne conservano la memoria. Il territorio del nostro paese è fragile e le conseguenze dell'abbandono dei territori verificatosi sulle Alpi e sugli Appennini vengono pagate a caro prezzo da queste zone, ma anche dagli insediamenti urbani e produttivi in pianura. Occorre proseguire sulla strada di iniziative per la salvaguardia degli assetti idrogeologici. Queste iniziative sono state ampiamente delineate dal Parlamento in questi decenni ed è necessario un impegno condiviso dalle istituzioni a vari livelli per svilupparli e attuarli concretamente. La tutela ambientale e idrogeologica è amica delle persone, ne salvaguarda la vita e difende così il futuro delle nostre comunità, accompagnata come deve essere da un uso razionale e sostenibile delle risorse esistenti in quest'area. Il rilancio di una politica per la montagna e per le popolazioni che la abitano va non soltanto nella direzione dell'effettiva affermazione dell'eguaglianza tra i cittadini della Repubblica, ma rappresenta una sfida per il recupero pieno di aree abbandonate o sottoutilizzate, preziose per il processo di crescita dell'intero nostro Paese. È una consapevolezza che trova diffusione anche a livello continentale, confermata dalla collaborazione nell'ambito di Euregio, senza confini, della regione Veneto, o di quella del Friuli Venezia Giulia con il Land della Carinzia. Quest'anno, inoltre, sarà esercitata dalla Lombardia la presidenza di EUSALP, che costituisce sin qui l'ambito più ampio di cooperazione tra regioni, stati e Unione Europea in tema di montagna. Rimane ancora molta strada da fare per un impegno più incisivo delle istituzioni comunitarie in argomento, né sul tema della montagna può essere considerato esaustivo il riferimento all'articolo 174 del Trattato dell'Unione. Ripristinare in buona salute un territorio, come qui si sta provvedendo a fare, richiede laboriosità e tenacia, qualità che certo non difettano alla gente di queste terre. Esaurita rapidamente la fase dell'emergenza, ripeto ancora una volta, con il contributo generoso del volontariato, e ringrazio molto Ivo Gasperin per quanto ci ha testimoniato poc'anzi, le ragioni del recupero per non provocare alterazioni permanenti e gravi nel tessuto del bosco si sono fatte adesso imperiose con il ritorno della buona stagione. È bene ricordare che la Prima Guerra Mondiale aveva prodotto devastazioni immani nel Triveneto, anche sul piano ambientale. Con impegno, in quel dopoguerra, misero radici foreste importanti e boschi divenuti della memoria. Sono quelli oggi colpiti duramente, così come quelli dell'altopiano, tanto caro a Mario Rigoni Stern, che ha narrato le bellezze di queste montagne. Appartiene alla vocazione del nostro popolo saper esprimere saggezza, fermezza e industriosità nei momenti più ardui, ed è una tradizione forte della gente di queste contrade. Sono convinto che ancora una volta dalle terre alte saprà venire un esempio di grande valore per tutta la nostra comunità nazionale, frutto del patrimonio di civiltà accumulato nei secoli dalla gente di montagna. Rivolgo a tutti loro, attraverso i tanti sindaci qui presenti, nei quali tutti i loro concittadini un saluto cordialissimo e un grande augurio.